State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Perché le donne della mafia, vittime o carnefici che siano, non vengono ricordate? Perché non esistono strade, piazze, monumenti che portano il nome di donne che hanno combattuto per la legalità? Ma allo stesso tempo, abbiamo mai sentito parlare di boss mafiose? Dal 1878 ad oggi sono 133 le donne vittime della violenza mafiosa. Una ventina sono invece le donne che hanno avuto un ruolo decisivo di strategia e d'azione nell'incremento del fenomeno mafioso. Paradossalmente, sia nel bene che nel male, delle figure femminili non si parla. Sicuramente il fenomeno mafioso è uno dei tanti temi in cui la figura della donna risulta essere precaria, svalutata e, ancor peggio, non presa minimamente in esame. Questo è il riflesso di una società che, in tutte le sue facce, sminuisce la valenza delle donne. La morte di queste per mano di quello strato polveroso che oggi chiamiamo mafia non è mai stato motivo di celebrazione. Allo stesso tempo, anche il ruolo delle boss non è mai stato centrale e quasi sempre il loro ricordo è associato alla famiglia di provenienza o al coniuge.
Le donne coinvolte in organizzazioni criminali spesso operano in ruoli di supporto o dietro le quinte, il che potrebbe far sì che la loro presenza sia meno visibile o meno riconosciuta all'esterno. L'emancipazione criminale delle donne di mafia in questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell'ombra. A titolo d'esempio c'è l'arresto di Rosaria Messina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito la latitanza del fratello con la circolazione dei pizzini e la gestione delle risorse economiche. Ma oltre a lei c'è tutto un elenco di donne che hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra. Donne di mafia che hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei clan mafiosi, infatti, le indagini svolte hanno dimostrato che le donne in assenza dei capo mafia, anche se non possono partecipare alle riunioni dei capi né essere affiliate ufficialmente, sono intestatari dei beni delle famiglie. Così diventeranno loro stesse proprietari di quote o addirittura intestatarie di società e imprese, per lo più usate per il riciclaggio di denaro sporco, oppure di immobili o esercizi commerciali acquistate con denaro illecito.
Tra le donne vittime di mafia abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Graziella Campagna e Rita Adria. Graziella Campagna è stata una delle tante giovani donne vittime della mafia. Nasce nel 68 a Saponara, in provincia di Messina. Graziella abbandona gli studi e trova lavoro come aiuto lavandaio in una città vicina, un impiego in nero dove viene pagata solo 150.000 lire al mese, denaro con cui contribuiva ad aiutare la propria famiglia, composta da padre, madre e 7 fratelli e sorelle. Il 12 dicembre, come di consueto, Graziella si avvia per prendere l'autobus che l'avrebbe ricondotta a casa. Autobus che non prenderà mai. I genitori sanno che Graziella non è solita tardare, ma vengono subito rassicurati dal proprietario della lavanderia, il quale afferma: sono cose che capitano, nulla di cui preoccuparsi. Dopo alcune ore, proprio lui avanzerà la prima ipotesi della scomparsa di Graziella. Si tratterebbe a suo avviso di una fuitina, ipotesi rafforzata dal maresciallo presente in quel momento, il quale è fermamente convinto si tratti di una fuga d'amore. Due giorni dopo, però, viene trovato il cadavere di Graziella. Perché viene uccisa Graziella Campagna? Qualche giorno prima della sua morte, sul lavoro aveva estratto da una camicia sporca un'agendina lasciata dall'ingegnere Cannata. Lì dentro vi erano dei nomi e delle corrispondenze inequivocabili. È la prova che questo fantomatico ingegnere è in realtà un'altra persona. Una persona che è direttamente collegata alla mafia di Porta Nuova, a Palermo, trattandosi del latitante Gerardo Alberti Jr., detto Upacarea. Sarà questa scoperta la sua condanna a morte. I riflettori torneranno su Graziella Campagna dopo il 1996, quando uscirà fuori che la lavanderia è un crocevia di latitanti e mafiosi. In questo periodo si riaprono le porte della giustizia anche per il faticoso percorso della famiglia Campagna. Solo l'11 dicembre 2004, quasi 20 anni dopo, è stato giudicato colpevole e condannato all'ergastolo Gerardo Alberti Junior. La famiglia di Graziella Campagna, distrutta e senza giustizia per troppo tempo, ha lottato a lungo per far emergere la verità sulla morte di una ragazza che lavorava e la cui unica colpa è stata quella di aver messo la giacca sbagliata a lavare.
L'altra donna, vittima di mafia, di cui abbiamo scelto di parlare, è Rita Adria, che nasce nel 74 a Partanna, in provincia di Trapani. All'età di 11 anni perde il padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato. Nel novembre del 91, all'età di 17 anni, Rita decide di seguire le orme della cognata, rivolgendosi alla magistratura in cerca di giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni è il giudice Paolo Borsellino, all'epoca procuratore di Marsala, al quale si lega come a un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera permettono di arrestare numerosi mafiosi di Partanna, Sciacca e Marsala e di avviare un'indagine sul deputato democristiano Vincenzino Culicchia, per 30 anni sindaco di Partanna. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino, Rita si uccise a Roma, dove viveva segretamente, lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di Viale Amelia. Sua sorella Anna, in seguito, andò a vivere a Roma a sua volta. Rita Adria, per molti, rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia. Rita Adria e Piera Aiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, in quanto, pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in tali fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia, figura questa che è stata legislativamente riconosciuta con la legge numero 45 del 13 febbraio 2001.
Ma passiamo ora alle donne che si sono distinte in negativo se parliamo di mafia, cominciando da Immacolata Iacone.
Sono la strega in cima al rogo.
Tra le donne che hanno avuto un ruolo all'interno della mafia, non possiamo non citare Immacolata Iacone, che, durante una delle consuete visite al fratello detenuto, conobbe un uomo che l'avrebbe stravolto la vita e anche quella di molti italiani. Si tratta di Raffaele Cutolo, considerato il boss ed il fondatore della nuova camorra organizzata. Immacolata era talmente affascinata da quest'uomo da innamorarsene perdutamente e da decidere di sposarlo alla giovane età di 17 anni, senza però tener conto che i crimini di cui il marito si macchiava non avrebbero mai permesso un finale fiabesco, dato che il marito era rinchiuso al regime del 41 bis. Tuttavia, i coniugi decisero di non privarsi di nulla, tanto a che, a soli 20 anni, dopo anni di battaglie legali, Immacolata ebbe una figlia, ovviamente per inseminazione artificiale. Nacque così Denise Cutolo. Immacolata fu fedelissima al marito per 32 lunghissimi anni di carcere, descritti da lei stessa come una sofferenza costante. Nonostante tutto, non si è mai pentita delle sue scelte, anzi, la sua figura è stata un cardine di supporto a quella di suo marito, poiché ha tentato ad aiutarlo richiedendo istanze per il rilascio o anche semplicemente esaltandolo come un uomo degno di nota, difendendo dunque il suo passato nel nome di un amore molto emblematico. Sono stupore e meraviglia, sono negazione. Dalla figura marginale di Immacolata Iacona, trattiamo adesso della storia di una donna che incarna perfettamente la face di una boss, Angela Trapani. Nasce nel 1968 a Cinisi, in provincia di Palermo, appartenente ad una celebre famiglia mafiosa dell'epoca, quella dei Di Trapani. Più volte ha tentato di dissociarsi dagli affari loschi e intraprendere la strada della trasparenza. Tuttavia ciò non accadde. Il suo destino prese una piega diversa. Il tutto fu rafforzato dal fatto che sposò un boss locale appartenente alla famiglia dei Madonia. E da qui inizia un rapporto epistolare di mediazione tra lei e i capi di Cosa Nostra.
La singolarità di queste storie è determinante. Tutte hanno il diritto di essere ricordate, di far sì che si parli di Graziella, Rita, Angela e chiunque abbia interferito nell'incrementare o tentare di sabotare questo sistema, talvolta rischiando la vita o forse rischiandone 133. Grazie per averci ascoltato, saluti da Ludovica, Sofia, Anna, Sebastiano e Antonio.
Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.liceoarchimede.edu.it.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione con il MIN.